E diciottesimo, due capitoli, uno un po' più breve, anzi il 17 direi piuttosto breve, e invece il 18 un po' come i capitoli che abbiamo trovato fino adesso nel Vangelo di Luca, un po' più piuttosto consistenti. Il capitolo 17 e il capitolo 18 contengono ancora una serie di materiali propri della tradizione lucana, almeno fino a metà, non proprio metà, fino a quasi metà del capitolo 18, perché poi la seconda metà del capitolo 18 riprende a seguire la traccia degli altri evangelisti, Matteo e Marco, riporta dei materiali in comune che anche dagli altri evangelisti sono collocati alla vigilia dell'arrivo a Gerusalemme e dell'ultimissima parte dei Vangeli sinottici, quindi anche degli altri Vangeli del ministero di Gesù. Ma fino al versetto 18, fino al capitolo 18, versetto 12, versetto 14, non ci vedo bene, versetto 14, capitolo 18, versetto 14, fino lì, è ancora questo materiale proprio del Vangelo di Luca, come abbiamo visto per gli altri due capitoli 15 e 16, che se non avessimo il Vangelo di Luca non avremmo mai conosciuto. Che cosa c'è anche qui? Un misto, come negli altri capitoli precedenti al 15 e 16, che erano due unità abbastanza omogenee. Anche qui abbiamo un misto eterogeneo di alcuni detti, anche abbastanza brevi, e di alcuni fatti del ministero di Gesù. Alcuni detti e alcuni fatti, tra cui, tra i detti, due cose interessanti, cioè due parabole proprie del Vangelo secondo Luca e un pezzo, una specie di breve discorso di carattere apocalittico, come dicono gli studiosi. Apocalittico vuol dire concernente l'annuncio della fine di questa generazione perversa, come la chiamano gli scrittori apocalittici, come gli scrittori apocalittici del tempo di Gesù e anche dopo, chiamano il mondo contemporaneo, il mondo presente, in quanto sistema di peccato. E in quanto sistema di peccato ne proclamano la fine, cioè il non avere l'ultima parola, perché Dio è il Signore della storia, il grande pensiero che domina tutta la letteratura apocalittica, sia quella biblica sia quella extra-biblica, cioè sia quei passi pochi che sono dentro i libri biblici, sia quei moltissimi scritti che non sono stati recepiti nella Bibbia né dagli ebrei né dai cristiani, e comunque hanno tutti questo grande denominatore comune, questo grande pensiero fondamentale, no? Che il mondo in cui viviamo è un sistema di peccato e come tale, in quanto tale, non può sussistere in modo definitivo, non può avere l'ultima parola. Perché non può avere l'ultima parola? Perché Dio è il Signore della storia. Cioè, perché nella storia degli uomini non sono all'opera soltanto le dinamiche, i giochi di forze, quindi le somme, insommarsi di spinte e controspinte di carattere iniquo, perverso, malvagio, maligno, cattivo, nella storia degli uomini non agiscono soltanto queste forze, ma agisce anche una iniziativa d'amore, una iniziativa salvifica, e quindi che lavora per la liberazione da questo sistema dei figli di Dio, cioè di coloro che vogliono da dentro a questo sistema di peccato ascoltare la parola di verità e camminare contro vento nella fede, cioè nella speranza, con un altro termine simile a fede, cioè nella scommessa che la parola con la P maiuscola è l'ultima parola. Questo è in soldoni ciò che si chiama letteratura apocalittica, il pensiero dominante di ciò che si chiama letteratura apocalittica, al di là di tutto il suo armamentario descrittivo, perché noi quando diciamo letteratura apocalittica o anche il libro dell'Apocalisse nella Bibbia, no? Pensiamo tutto a un armamentario descrittivo di carattere spettacolare e impressionante, no? Fuoco, fiamme, fulmini, tuoni, distruzioni, incenerimenti, battaglie epocali tra forze sovrumane, tutto uno scenario descrittivo di questo genere qua, che è nient'altro che il supporto immaginifico, cioè lo scenario e l'ambientazione visiva, descrittiva, di questo grande pensiero, che in soldoni vi ho riassunto così. Allora, tutti i Vangeli hanno dei pezzi di questo genere, hanno alcuni detti di Gesù, delle istruzioni di Gesù ai suoi discepoli concernenti questo argomento, cioè la scommessa, la fede, la speranza, la certezza, perché Gesù lo dice, perché Gesù lo ha detto, perché Gesù lo garantisce, perché Gesù lo ha garantito e perché soprattutto la risurrezione di Gesù dalla morte lo ha dimostrato. Questa è la cosa fondamentale. La scommessa, la certezza che questo sistema di peccato che domina il mondo, che imprigiona la storia in una serie di vicoli ciechi che sembrano senza speranza, non è l'ultima parola e non ha l'ultima parola. I Vangeli contengono delle istruzioni di Gesù su questo argomento, che prendono di solito lo spunto, che hanno cioè come spunto, quando si fanno discorsi delle volte importanti, si prende spunto da qualcosa di contemporaneo, no? Qualcosa di attualità. Ecco, che prendono come spunto il fatto apocalittico di attualità più clamorosa della generazione, della prima generazione cristiana, che fu la distruzione di Gerusalemme. Di solito questa serie di istruzioni di Gesù su questo argomento prendono lo spunto nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, da questo evento contemporaneo alla prima generazione cristiana. Ma poi, prendendo lo spunto da qui, si dilungano e si allargano sul discorso fondamentale che abbiamo accennato adesso. Ora, il Vangelo di Luca ha un pezzo di queste istruzioni che solitamente si trovano negli altri evangelisti e anche in Luca si ritroverà, come una specie di istruzioni o di discorso di addio collocato poco prima della morte di Gesù e quindi alla vigilia degli ultimissimi giorni. Il Vangelo di Luca ha un pezzo invece di queste istruzioni collocato nel capitolo 17, che sono i versetti da 22 a 37, da 22 a 37. Sono istruzioni di questo tipo, il cui pensiero fondamentale è quello che vi ho detto adesso. Se non fate riferimento a quello, vi troverete in mezzo a delle frasi che vi sconcertano e basta. Se invece le vedete tutte facenti capo a questo pensiero fondamentale che vi ho detto, allora vedrete che sono significative, che dicono, che ribadiscono fondamentalmente questo essere dei discepoli di Gesù nella storia presente, nel mondo contemporaneo, come in una situazione paradossale nel mondo, dirà il Vangelo di Giovanni, ma non del mondo, presenti, ma assenti, diranno le istruzioni dell'Apostolo Paolo alla comunità cristiana di Corinto, capitolo settimo della prima lettera a Corinto. Questo atteggiamento di presenza e di distacco, di coinvolgimento e di vigilanza, di impegno e di distanza critica, di condivisione e di denuncia al tempo stesso. Questa situazione paradossale è la situazione tipica del discepolo di Gesù in questo mondo, nella storia del mondo, che è un sistema di peccato. Proprio perché è un sistema di peccato, che poi, stringi, stringi, e guardando bene in fondo, è il modo come Gesù è stato presente. Presente ma assente, dentro ma fuori, impegnato ma critico. Coinvolto ma profetico, cioè capace di denuncia profetica. Questo è il denominatore comune, il grande tema di quei versetti. Se tenete presente questo, allora vi orientate. Se no, parte questo pezzo, il capitolo 17, 18 fino al versetto 14, come vi ho detto poco fa, contengono un paio di parabole, due o tre per l'esattezza, tra cui quella del fariseo e del pubblicano, a noi nota soltanto da Luca, quella della vedova scocciatrice del governatore sordo ai suoi bisogni e alle sue urgenze, ambedue dedicate a due dimensioni della preghiera nell'insegnamento di Gesù. Tutte e due queste parabole sono sulla preghiera. E infine una terza parabola che si trova nel capitolo 17, la parabola del servo. Il servo nelle case nobiliari del tempo era l'uomo di fatica, l'uomo a cui erano riservati i lavori pesanti, l'uomo che aveva tutti i doveri ma nessun diritto, detto in termini paradossali per capirci bene. La parabola del servo viene presa nel capitolo 17, ai versetti 7, 10, in modo brevissimo, e ad indicare l'atteggiamento dei discepoli di Gesù nei confronti degli altri. Non degli altri discepoli solamente, degli altri in generale. Si conclude con quella famosa frase che è impressionante nella formulazione: quando dunque avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, tutto a Natale. Questa è la parola cara a Luca. Ricordate il radicalismo caratteristico dei detti di Gesù secondo Luca. Questa è una delle parole caratteristiche dei detti di Gesù secondo Luca. Tutto. Ed eccolo qui di nuovo. L'abbiamo notato in tutti i capitoli precedenti, vi ricordate? Ed eccolo qui di nuovo. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, ricordatevi bene e dite a voi stessi: siamo dei servi inutili, abbiamo fatto soltanto il nostro dovere. L'espressione servi inutili è una traduzione, uno dei punti classici delle traduzioni, zoppicanti delle traduzioni, no? In questo caso lo zoppicare della traduzione è molto utile a chi legge. Perché? Perché dire servi inutili provoca fortemente. E lo scopo di una parabola è precisamente provocare, mettere in crisi. Come si dice? Depistare. Destabilizzare, è lo scopo del pronunciamento parabolico, destabilizzare una certa mentalità, un certo modo di pensare, di agire, di impostare la vita. In questo senso serve allo scopo tradurre la zoppicatura della traduzione siamo servi inutili. Si vede bene dal contesto che servi inutili non vuol dire servi che non servono a niente, come sembrerebbe in italiano. Inutili, no? Alla parola italiana inutili, perché allora c'è il proverbio che dice cosa ti serve di un servo che non serve? Servo che non serve, forse, no? Quindi dal contesto si vede bene che siamo servi inutili, vuol dire semplicemente siamo servi, nient'altro. Servi, e come i servi abbiamo solo doveri e nessun diritto, nessuna preghiera. Abbiamo fatto intanto il nostro dovere. Voi capite che razza di taglio radicale ad ogni pretesa e soprattutto alla pretesa degli uomini sta in queste parole. Voi sapete che c'è un'unità fasulla che è un travestimento diabolico della superbia, cioè esattamente del contrario. L'unità dei primi di unità è la superbia travestita da unità. La bontà dei primi in bontà è la più sofisticata versione della cattiveria. L'Evangelista evidentemente aveva una straordinaria attenzione a queste cose per raccogliere e conservare nella sua tradizione specifica questi detti di Gesù così, questa parabola di Gesù così impressionante sul tagliare alla radice ogni e qualunque pretesa. Il concetto stesso di merito, ancora così presente nel modo di parlare, oltre che nel modo di pensare, del cattolico ben pensante, del cattolico medio, del cattolico convenzionale, del cristiano. Il concetto stesso di merito è radicalmente ambiguo, radicalmente inquinato da questo rischio della superbia vestita da unità, della pretesa di chi non può accampare pretese, appunto perché è un servo e nient'altro che un servo. Questo è uno dei passi ovviamente più impressionanti del radicalismo lucano o del radicalismo dei detti di Gesù nella versione del Vangelo secondo Luca. Per questo, come detti, poi c'è un detto singolo sull'essere di danno, la gravità dell'essere di danno agli altri, un altro detto singolo sulla correzione fraterna, un altro detto singolo sulla potenza della fede capace di spostare le montagne, un altro detto singolo sulla venuta del regno di Dio, che però è il titolo dell'introduzione dei detti che vi ho detto prima, di tipo Apocalisse. C'è nel mezzo di tutto questo, capitoli 17 e 18 fino al versetto 14, c'è un solo episodio narrativo ed è quello dei 10 lebbrosi, quello famoso dei 10 lebbrosi guariti da Gesù, di cui uno solo è precisamente un samaritano, è l'unico il quale si ricorda di aver ricevuto un dono gratuito così grande, si ricorda di tornare a ringraziare, a render lode a Dio. Si ricorda di rispondere ai doni di Dio con la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento. Non a caso è un samaritano, cioè per i tempi di Gesù, un eretico, un considerato fuori della galassia di Dio, diremmo noi oggi. E ricordate che è sempre ancora il Vangelo di Luca che ha riferito, e solo il Vangelo di Luca che ci ha riferito e conservato la parabola che ha come protagonista un samaritano, che ai tempi di Gesù, ripeto, era un personaggio religiosamente mal visto nell'ambito dei credenti e mal visto precisamente, emarginato, guardato con diffidenza e con sospetto, anzi esplicitamente condannato come fuori dalla grazia di Dio, come eretico. secondo il Vangelo di Giovanni, non dimenticate che a Gesù stesso uno degli insulti dei suoi avversari, lanciati ai suoi avversari, a lui è precisamente questo: tu sei un samaritano. E nello stesso tempo questa frase detta a Gesù fa la spia, paradossalmente, in maniera quasi trasparente, fa la spia del perché Gesù abbia inventato una parabola con protagonista un samaritano. È la spia inequivocabile che al fondo dell'intenzione da cui è nata quella parabola ci sta il comportamento di Gesù. Tanto è vero che ci riferisce un altro evangelista, che uno dei nomignoli, degli epiteti dispregiativi datigli dai suoi avversari è: tu sei un samaritano. Nulla di strano allora che in questo contesto Gesù abbia inventato una parabola con protagonista un samaritano. Qui abbiamo un episodio narrativo dello stesso genere, come vedete, con al centro una figura di samaritano. E un altro pezzo che documenta quella grande legge, quel grande principio che nei Vangeli riecheggia continuamente, del ribaltamento della scala dei valori umani o convenzionali da parte di Gesù. Notate bene, il ribaltamento della scala di valori convenzionali è una caratteristica della predicazione di Gesù, cosa che meriterebbe molta più attenzione di quanto se ne faccia. Da un capo all'altro dei Vangeli risuona questo ribaltamento: i primi saranno gli ultimi saranno i primi. Beati i poveri, beati voi poveri, guai a voi ricchi, ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, e così via. Questo è un ritornello: se non diventerete come i bambini, i grandi di questo mondo comandano, ma voi, tra di voi il più grande sia come il più piccolo, anzi come colui che serve, la parabola del servo, e così via. Da un capo all'altro risuona, chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Questo capovolgimento dei valori, della scala di valori convenzionali, come caratteristica dell'insegnamento di Gesù, della prassi prima di tutto e poi dell'insegnamento di Gesù.
Della religione, che posizione erano i samaritani e i galilei rispetto ai giudei? Cioè, erano comunque tutti ebrei, cioè, provenivano tutti?
No, uno dei motivi per cui c'era questa emarginazione era che dal ritorno dell'esilio in poi, cioè dalla rifondazione di Israele, avvenuta dopo del giudaismo con capitale Gerusalemme, avvenuta dopo l'esilio, da quel momento in poi si verificò una situazione per cui solo a Gerusalemme e nei dintorni, dove si erano insediati questi pionieri di ritorno da Babilonia, si aveva purezza della professione di fede e della discendenza da Abramo, della professione di fede abramitica o ebraica, mosaica, e della discendenza da Abramo, da Mosè e da Davide. Siccome Gerusalemme è in Giudea, nella tribù di Giuda, e i dintorni di Gerusalemme sono appunto il territorio della tribù di Giuda, non a caso questa rifondazione del popolo di Dio dopo l'esilio si chiamerà giudaismo. Ora, da quel momento in poi, dal momento cioè di questa rifondazione, questo reinsediamento proveniente da Babilonia, questa rifondazione avvenne in mezzo ad una popolazione, quella della Samaria, che è subito a nord del territorio di Giuda e che è il centro geografico del paese, e quella della Galilea, che è ancora più a nord e quindi è ancora più in periferia rispetto alla Giudea. Questa rifondazione avvenne in mezzo a una popolazione che soprattutto, anche nella Giudea, ma soprattutto in Samaria e in Galilea, non era più neanche etnicamente composta da discendenti di Abramo e basta, era composta da discendenti di Abramo che si erano incrociati anche etnicamente con dei coloni, dei conquistatori che erano stati trapiantati nel territorio precisamente allo scopo, vecchia politica di tutti gli imperi, di assicurarsi da parte dell'impero centrale la fedeltà dei territori periferici. Già da quei tempi, dai tempi più antichi della storia fino ai giorni nostri, questa è una politica ben conosciuta. Tutti gli imperi, per assicurarsi la stabilità, hanno operato delle trasfusioni di popolazione in modo tale che sui confini, soprattutto sui confini o nei punti più periferici, ci fossero delle popolazioni fedeli al potere centrale. Questo è stato fatto in Giudea, nel paese di Canaan, prima dagli Assiri e poi dai Babilonesi. E quindi quando avvenne la rifondazione fu in mezzo ad una situazione demografica, etnica e storico-culturale di questo segno, di questo tipo, che aveva portato con sé quindi anche un ibrido non solo etnico-culturale, ma anche un ibrido dal punto di vista della fedeltà alla religione mosaica. Questo è il motivo per cui i pionieri che operarono il ritorno da Babilonia guardarono sempre con diffidenza e con sospetto la popolazione residente nel paese dopo il loro ritorno. E questa diffidenza e questo rispetto erano reciproci, perché questi signori venuti da Babilonia, un po' come i coloni ebrei oggi nei territori palestinesi, erano della gente che era andata ad insediarsi là dove c'era già una popolazione. E quindi erano degli intrusi. Queste reciproche diffidenze e motivi di diffidenza generarono delle tensioni politiche, etniche, politiche, a partire dal dopo esilio in poi nel paese, molto frequenti, che sfociarono poi in episodi cruenti, in conquiste militari, in vendette tribali, insomma di clan, che fecero sì, insomma, che ancora ai tempi di Gesù, e cioè ben 5 secoli dopo, la situazione del paese, o meglio dei Galilei in quanto Galilei e dei Samaritani in quanto Samaritani, fosse ancora considerata a Gerusalemme e in Giudea la situazione tipica di gente, diremmo noi oggi, o eretica come i samaritani. Perché eretica i samaritani? Perché i samaritani avevano osato, nei secoli precedenti, costruirsi un tempio alternativo a quello di Gerusalemme sul monte Garizim, e cioè sul monte della centrale della Samaria, e avevano osato accampare per sé una versione del Pentateuco, cioè della Torah, cioè dei libri di Mosè, con dei ritocchi, o insomma con delle particolarità che non erano quelle del Pentateuco, della Torah, dei libri di Mosè, che si usavano a Gerusalemme da parte dei rimpatriati o dei pionieri venuti da Babilonia. In questo caso, essendoci un testo base, una scrittura samaritana diversa da quella giudea e un tempio samaritano diverso da quello di Gerusalemme, c'era l'eresia formale. E nel caso invece dei Galilei non c'era l'eresia formale, non c'è stato nessuno di questi fenomeni, ma erano comunque considerati terreno di, dice, terra di missione, terra di periferia, no? Tanto è vero che già ai tempi dei profeti si era cominciato a parlare della Galilea in questo modo, terra, dice, c'è un famoso passo di Isaia, poi è citato da Matteo all'inizio del suo Vangelo, che dice che la terra di Zebulun e di Naftali, delle due tribù di Zabulon e di Naftali, che è precisamente il territorio della Galilea, viene chiamato dal profeta terra tenebrosa, cioè dove regna il buio, dove non sorge il sole. Da quella volta la Galilea, sempre più, soprattutto nella rifondazione del dopo esilio, fu considerata territorio di evangelizzazione da operare, di missione, per cui non fa meraviglia che i evangelici riferiscano delle frasi dispregiative nei confronti dei Galilei, come anche nei confronti dei Samaritani. Anche in questo caso notate la circostanza storica, non casuale, che Gesù si presenta a Gerusalemme come un Galileo. Arriva a Gerusalemme dalla Galilea. Questo vi spiega anche una circostanza storica precisa nella quale facilmente si, un terreno sul quale facilmente si poterono seminare attorno a Gesù e contro di lui delle avversità, delle ostilità, delle invidie o delle prese di posizione ostili da parte delle autorità del Tempio, da parte delle autorità religiose di Gerusalemme. Sì, sì. Non c'era la situazione di eresia formale, ecco, come, però erano considerati comunque una terra nella quale, insomma, la luce della legge di Mosè, delle tradizioni mosaiche, era in penombra, era in periferia, insomma là dove il sole arriva poco, ecco, perché il sole era chiaramente Gerusalemme, il Tempio, la classe sacerdotale, la Giudea e il Giudaismo. Nella seconda parte del capitolo 18 invece troverete gli episodi narrativi, soprattutto testo narrativo, un paio di detti in tutto, di Gesù, caratteristici degli altri evangelisti alla vigilia dell'entrata in Gerusalemme, cioè verso la fine del ministero di Gesù, cioè il famoso episodio del ricco, il giovane ricco, con relativo commento da parte di Gesù per educare i suoi discepoli alla povertà, il terzo annuncio della passione, l'ultimo appunto nell'imminenza dell'arrivo a Gerusalemme, il cieco di Gerico, la guarigione di un cieco a Gerico. A Gerico vuol dire la città che, venendo dalla Galilea e passando lungo il fiume Giordano, scendendo da nord a sud lungo il fiume Giordano, si trova immediatamente prima di arrivare a Gerusalemme. Questo è un po' il materiale di questa sezione del corpo centrale del Vangelo di Luca, che sta dentro il contenitore del viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, che avremo da percorrere prossimamente in queste due settimane prossime. Adesso dedichiamoci un po' al materiale che invece avete visto voi e alle cose che ci sono rimaste da dirci, da focalizzare, da qualche...
Io vivo durante questa Pasqua, no? Sono ritornata al Vangelo di Marco, dove sono ancora in un momento così. Quando prendono Gesù, perché ci sono...
racconta la passione? La cattura è nel capitolo 14.
Sì, eccolo qua. Nel capitolo 14, al versetto 50. Sì. Tutti allora abbandonatolo fuggirono.
Sì.
Un giovinetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Negli lasciato il lenzuolo fuggì via lui. Visto che niente a caso, non ho capito perché è stato messo questo giovinetto che scappa, perché da lì sono più lenzuolo.
Ah, riveso il lenzuolo è molto semplice, vuol dire che dormiva. Di notte, la congiura o la cattura di Gesù di notte vuol dire che questo dormiva da quelle parti, evidentemente il potere degli olivi aveva un torchio, e insieme con i torchi per olive aveva evidentemente una torre di guardia, insomma un piccolo sediamento dove c'erano delle persone che facevano, dove si fermavano delle persone a fare la custodia, la guardia dell'oliveto e del torchio, del frantoio. Evidentemente si tratta di un personaggio che doveva essere lì nel podere o in questo insediamento di guardia o di frantoio del podere, dormiva sentito del trambusto che lo ha svegliato, si è precipitato a vedere senza vestirsi, cioè semplicemente coprendosi con quello dove dormiva, insomma, no? Con ciò che gli serviva da dormire. Il fatto che dunque fosse vestito solo di un lenzuolo significa che stava dormendo, che si era stato di soprassalto, invece di andare a divertirsi era andato a vedere così com'era, ed era stato notato probabilmente dai congiurati che hanno operato la cattura notturna di Gesù, e che, considerandolo come una testimone scomodo, una spia, tentano di prenderlo. Il fatto che lui sia coperto di qualcosa che non è legato al suo corpo, no? Gli permette di lasciare del volo e di scappateria. Questo particolare come mai si trova nel Vangelo di Marco? Questa è la domanda che può essere di un certo interesse, perché questa è una delle pochissime frasi, sono pochissime le frasi che sono proprie del Vangelo di Marco, cioè che ne ha solo lui, che non sono comuni agli altri evangelisti. Marco è l'evangelista più breve, oltre che più breve, è anche quello che ha il più breve, pochissimo materiale, proprio. Diciamo così, episodico, che non entra nel ambito dei discepoli, della vicenda di Gesù, dell'insegnamento di Gesù, della gente che ha incontrato Gesù, delle persone che hanno avuto a che fare con lui. Non entra nell'arco del materiale evangelico predicazionale tradizionale. Dall'altra parte si trova solo il Marco. Questi due particolari hanno suggerito la buona probabilità, come spiegazione, una spiegazione molto probabile, quella di pensare che quel ragazzo o è l'evangelista stesso o è un informatore esclusivo dell'evangelista Marco, cioè conoscente una persona di Gerusalemme che l'evangelista e solo l'evangelista Marco ha avuto modo di consultare e di conoscere. Quindi sarebbe una traccia o dell'evangelista stesso o di una sua, di un suo informatore esclusivo, di una sua conoscenza personale, di un testimone casuale ma significativo, conosciuto solo da Marco. L'altra cosa interessante di quel piccolo flash lì è che indica, testimonia indirettamente come i nostri Vangeli hanno origine non dalla predicazione su Gesù delle prime comunità cristiane, ma hanno origine prima. Hanno origine all'epoca di Gesù stesso, tanto è vero che riferiscono dei particolari insignificanti per la predicazione su Gesù, come questo, e che invece sono significanti solo per lo stadio antico, cioè per l'epoca di Gesù. Ecco l'interesse di quel piccolo inciso. È un interesse prevalentemente storico, per non dire esclusivamente storico, che va a confermare quello che gli studiosi ormai hanno accertato dei Vangeli, e cioè che i nostri Vangeli risalgono come matrice non alla predicazione post-pasquale, dopo la risoluzione dei primi discepoli di Gesù, ma invece all'epoca precedente, all'epoca del Gesù di Gesù stesso. Questo per esempio ne è un indizio. Non so se era questo che volevi dire.
Quindi è stato un fratello così di cronaca.
Sì, diciamo che è un flash. Sì, un flash che però, appunto perché di cronaca, non si capisce all'interno degli interessi predicazionali, ma solo si capisce all'interno di una documentazione originaria dell'evangelista. Cioè è l'evangelista stesso o un suo informatore dell'epoca, cioè testimone diretto dei fatti.
Io volevo un supplemento, se era possibile, sull'amministratore infedele.
Sì.
Lì alla fine notte, mi pare, il padrone lodò l'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. E poi continuo ancora. Ebbene, io vi dico, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne.
Sì.
Ecco, questo ce lo puoi rispiegare un po', perché insomma qua sembra che inviti a darsi da fare in maniera disonesta.
No, è una parabola.
Sì, va bene.
Sì. Se però... non fosse una parabola si potrebbe leggere così. Ma essendo una parabola, cioè non un detto diretto, ma un detto indiretto, qualcosa che viene detto indirettamente, non direttamente, allora non può essere interpretato così.
Sì, però dice il padrone, lo dopo l'amministratore.
Esatto. Questo è il particolare di un racconto. Non è una frase da leggere a sé. È un pezzo di un quadro. Il quadro è tutto il racconto, che è racconto parabolico, cioè inventato, non reale, e appunto perché inventato bisogna andare a cercare il perché è stato inventato per capirne il senso, per quale messaggio, per quale scopo è stato inventato per capirne il senso. Ora, il perché è stato inventato lo dice la frase, che non è più parabola, che tu hai detto per ultima. Non è parabola, ma cornice della parabola. Non è un detto indiretto, ma un detto diretto. Quello che dice, procuratevi amici con la disonesta ricchezza.
È proprio per questo, proprio qui che volevo la spiegazione. Cioè proprio perché questo è detto dopo la parabola.
Ecco, questo cioè, si dice perché la parabola è stata inventata.
Però insiste su quella...
Procuratevi amici.
Procuratevi amici con la disonesta ricchezza.
Insiste sul fatto che la ricchezza è disonesta. Uno. E questo è il motivo per cui la parabola è la parabola di un amministratore che invece di fare l'amministratore, come si dice? A favore del padrone fa l'amministratore alla rovescia, cioè a sfavore. Se invece che lavorare per gli interessi, come si dice abitualmente, economici del padrone, lavora contro i suoi interessi. E per questo viene lodato, perché? Perché essendo la ricchezza disonesta, l'unica maniera lodevole di usarla è di dividerla, di smucchiarla, di darla via. E allora viene lodato lui che fa sì che venga data via. Quindi quando si dice amministratore disonesto, attenzione bene, si dice, questo è uno dei soliti titoli dati convenzionalmente alle parabole, la parabola del figlio prodigo, un titolo convenzionale, in realtà non è la parabola di un figlio, ma di due. Quindi sono titoli convenzionali. Così qui quando si dice amministratore disonesto, il titolo convenzionale, perché è il racconto di un amministratore disonesto secondo i criteri che è disonesto ed è da considerare disonesto secondo i criteri dell'interesse del padrone. E quindi del, come si dice, del mantenimento e dell'accrescimento dei suoi beni.
Sì, mentre non l'aveva mica fatta
mentre è un amministratore lodato
per via della divisione
per via del fatto che, cioè non certo secondo i criteri dell'interesse, ma secondo i criteri evangelici della condivisione.
Sì, ma lei in questo beni. Caso questo non li aveva mica divisi per una questione di condivisione, li aveva divisi proprio per fregare il padrone. Cioè l'intenzione era diversa, non era?
No, li aveva divisi per farsi degli amici, cioè per procurarsi dei alleati o dei sostegni degli amici quando sarebbe stato licenziato. Questo è il racconto.
Sì, ma era una questione di interesse suo, era comunque interessata, non era una questione di generosità, mi sembra. Cioè...
Ma è ovvio, ma questo è una parabola. Cioè, è un racconto inventato nel quale noi non dobbiamo cercare il senso in tutti i dettagli del racconto, ma solo in quei dettagli del racconto che sono funzionali alla parabola. Se fosse un episodio reale, allora tu avresti ragione di dire ma quello ha agito per interesse, non per generosità. Ma non è un episodio reale. È un episodio inventato, una parabola, e perciò la chiave di lettura o il senso della parabola si ricava non da tutti i particolari del racconto, ma solo dalla combinazione dei particolari più strani, più eclatanti, più sconcertanti, più fuori dell'ordinario, con il messaggio che Gesù voleva trasmettere attraverso quella parabola. Ora qui, qual è il particolare strano, sconcertante del racconto? Non che uno agisca per il suo interesse, questo non è strano.
No, ma che questo sia notevole è strano.
Che questo sia lodato, ecco quello che colpisce. Sicuramente colpisce. Chi è che ascolta? Come se uno che fa e non fa gli interessi del suo padrone, questo viene lodato, questo deve venire condannato. Ecco quello che desta subito l'attenzione dell'ascoltatore e fa dire, ma che razza di racconto è questo? Dove vuole andare a parare? Che cosa vuol dire? Ecco dove si scopre la punta avvelenata, per dire così, la codina avvelenata del racconto inventato. Ed infatti il versetto 9 poi lo svela apertamente, cioè dice apertamente perché il racconto si svolge in questa maniera così paradossale. Che un amministratore, il quale non fa gli interessi del suo padrone, venga invece lodato. Ecco, perché? Perché il messaggio che si voleva nascondere dietro un racconto inventato, una vicenda inventata di questo genere, era la ricchezza è disonesta, l'unica maniera di usarla bene è di darla via.
Non è un citamento per Galpaderoni.
Sì, però è abbastanza rigirato, è abbastanza contorto sto concetto.
Non è contorto.
Che parla che quella quantità che abbuona era di spettanza non del padrone, era di spettanza sua, perlomeno lo dice nel
Questo modo. È un tentativo di svilire la parabola. Però non è assolutamente esatto. Non ci sono tutte cose esatte nelle note, non è nelle introduzioni. Dipende quanto è competente chi scrive. Non fatevi mica... La vita di Gerusalemme in genere è buona, tranne qualche svarione.
È buona, tranne quando è cattiva.
Tranne qualche svarione, sì, che lo fa. Lo fa anche... Adesso io ne ho notati solo due o tre, ma ce ne saranno anche di più.
Allora regalava roba sua.
È chiaro. Sì, però regalare roba sua va bene, cioè è una cosa normale, non è una cosa che fa colpo. Cioè, voglio dire, non si capisce perché uno abbia inventato una parabola per dire una cosa normale. La parabola si chiama parabola perché è un racconto inventato per colpire, cioè perché nasconde dei particolari strani che sono fatti apposta per colpire l'ascoltatore, per destargli una curiosità di ricerca del messaggio, perché è solo la curiosità e la ricerca che permette di aprire gli occhi e gli orecchi al messaggio che si vuol dare. Ora, se noi cominciamo a dire, come si dice qui nella nota, che quello lì non rubava o non faceva il disonesto, ma faceva, rispettava perfettamente le regole del gioco e per questo è stato lodato, ogni punto avvelenato della parabola non c'è più. E questo diventa un racconto scontato, ma se è un racconto scontato non è un racconto parabolico, perché non è più in grado di colpire. Ecco dove sta lo svarione fatto da chi scrive la nota, che è un grande esegeta, il padre Benoit, il quale però nel suo lavoro su Luca, qui per la Bibbia di Gerusalemme, ha fatto qualche svarione, di cui uno è questo, ma un altro è anche quello di presentare Luca come un insignificante raccoglitore di materiali evangelici, mentre uno dei più grandi teologi, uno dei più grandi evangelisti, uno dei più grandi autori del Nuovo Testamento, Dostoevskij, evidentemente sfuggito completamente al nostro autore.
Ci credo bene, io non avevo letto le note.
Quindi in concreto è difficile
capire. Infatti non è che sia molto,
soltanto non è che rubare al pallone per dare a rubare al vino per non so, niente, tutto è un corretto.
Com'è?
Rubare a un ricco per andare al povero non è un'interpretazione corretta di questo, era fiducia.
No, rubare, ha detto dividere, perché la ricchezza è disonesta, e siccome sei disonesta, l'unica maniera per farla diventare onesta è quella di dividere. Però a me mi sembra molto contorto.
Ruba questo qui.
Soprattutto questa frase qui a me mi sconcerta, questa frase appunto del versetto 9, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, cioè la ricchezza, vi accolgono le dimore eterne.
E cosa vuol dire procuratevi amici?
Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, disonesta è sempre disonesta.
No, la ricchezza è disonesta in quanto tale, ecco la frase che colpisce qui. In quanto
quindi
ricchezza,
non esiste una ricchezza onesta.
Qui no.
Ma neanche.
Qui no. Qui no, qui la cosa che colpisce e della parabola e dei detti successivi è proprio questa la cosa che bisogna cercare di non sminuire troppo attraverso commenti vari. La cosa che resta, che colpisce, è che si sostiene che la ricchezza è disonesta.
Per cui l'amministratore che
la sbucchia, che la divide,
però lui
fa qualcosa di buono.
Ma non può dividere la roba che non è sua, però questo è
ma questo concetto del mio e del tuo appartiene alla logica dell'interesse. Il Vangelo si muove oltre quella logica.
Ma tutti però sono buoni di regalare le cose che non sono proprie.
No, perché
insomma,
il concetto...
lui lavorava alle dipendenze di un padrone, quindi
e allora...
c'era un concetto di proprietà.
Ma non è il problema, il problema è
qui parliamo
questo...
di quella roba lì però.
Sì, ma il problema è se questo interessava al parabolista. Al parabolista che ha inventato la parabola, interessava il problema della proprietà e quindi della giustizia o dell'ingiustizia in base al mio e al tuo, o interessava il problema della povertà?
Però si avvale di questa parabola, cioè di questa immagine, noi siamo guidati da questa immagine.
Ma l'immagine è strumento, non è assoluto. Tu una cosa che è strumento, non la considerare assoluto, è relativa all'immagine, se è funzionale ad un messaggio.
Comunque
non si può prendere l'immagine come fine a se stessa, se non è fine a se stessa. L'immagine non è fine a se stessa. Se fosse un racconto vero, allora sì, ma è un racconto inventato, quindi è funzionale ad un messaggio. Tu devi guardare al messaggio, non all'immagine. L'immagine è relativa, è funzionale.
Quello che viene dopo, non si può capire poi, io non ho capito. Per esempio, se fuori una vigna nel mondo, se si fosse un po' in se dunque non si è stata credendo...
Ma subito dopo non lo spiega in modo un pochino più chiaro.
È tutto nello stesso tema. Si vede benissimo. Seguite il filo di quei detti e voi vedete che è su questo tema. E cioè che la ricchezza in quanto accumulo di beni è sempre frutto di iniquità. E lo si ribadisce, e lo si ribadisce continuamente. Prima si chiama disonesta, poi di nuovo la si chiama disonesta, al versetto 11. Poi prima la si chiama propria e poi la si chiama altrui. Perché propria? Perché altrui? Sentite com'è cambiato anche qui il criterio del mio e del tuo? Non si chiama mio ciò che è mio, giuridicamente, ma si chiama mio ciò che nessuno mi può togliere. Che è una cosa ben diversa. Sentite il criterio del mio e del tuo cambiato? Così come è cambiato il criterio dell'onesto e del disonesto. Insomma, facciamo un discorso contemporaneo per intenderci. Il dipendente di una multinazionale è onesto se fa gli interessi della multinazionale, secondo le regole del gioco. Sì o no? Questo è onesto. Ma se si comincia a dire che la multinazionale è un latrocinio, chi fa gli interessi di un latrocinio è un ladro. Quindi non è onesto, è disonesto. Vedete come cambia il criterio subito? Dipende quale valutazione si dà del padrone. Se per padrone si intende la giustizia, è chiaro che chi non fa gli interessi del padrone è ingiusto. Ma se per padrone si intende l'ingiusto, è chiaro che chi fa gli interessi del padrone è ingiusto. Capite dov'è il discorso? Ed è qui dove sta il radicalismo evangelico, un'altra volta da capo.
Come fai a calarlo?
Ma come fai? Subito te lo calo, subito. Le banche. Subito, le assicurazioni, le multinazionali, subito.
Voglio dire, però
questi sono
stai nel mondo,
un ragioniere. Un momento, quale mondo? Il cristiano in questo mondo, e torniamo a quello che vi ho detto prima, il cristiano in questo mondo che sa che è un sistema di peccato, in che modo ci sta? Omologandosi o disomologandosi? È l'utopia di Gesù. Porta alla croce. Ecco dove porta.
Ecco, allora per sentire, qui siamo alla domanda.
Alla croce porta.
Che è rimasta.
Dove vuoi che porta? Alla croce porta. Alla croce porta.
Se tu fai il tuo lavoro onestamente, dopo la banca, qualcuno altro sia, tu mangi con quel lavoro che fai.
Cosa vuol dire onestamente?
Onestamente nel senso che fai il tuo lavoro, che ti fai insegnare.
Ma un momento, che cos'è l'onestà? Perché se per onestà si intende che io rispetto le regole di un padrone perché io sono il servo, se io sono al servizio di un delinquente, io sono onesto se faccio quello che lui vuole. Questo sarebbe il criterio dell'onestà?
Sì, ma allora uno che lavora in banca deve rifiutare, non ci deve entrare per niente in una banca, non... se quella è l'unica possibilità di andare a lavorare, insomma, a un certo punto.
Momento, se quella è l'unica possibilità di andare a lavorare, chiaramente sarà l'unica possibilità di andare a lavorare. Il problema è se in quel posto di lavoro ci si sta come degli esecutori delle regole del gioco o facendo obiezione di coscienza. Ed è qui dove scappa fuori la croce, perché è chiaro, perché se io faccio obiezione di coscienza a un sistema di peccato, quello mi caccia via, quello mi caccia via, no, chiaramente.
Ci sono comunque nella società dei ruoli privilegiati, e da, cioè voglio dire, non mi fraintendo, aspetta, una parola sbagliata. Cioè, diciamo, ci sono dei luoghi dove è più difficile, in poche parole, vivere il radicalismo cristiano, ad esempio una banca, ad esempio un'assicurazione, cioè tu lo sai in partenza, già entrandoci, che il sistema è quello lì. Quindi voglio dire, lì la croce è molto più grossa che non, ad esempio, che ne so adesso...
L'università.
Beh, sì, l'università, no, lasciamola da parte.
È giusto da discutere che sia diversa.
Ma prendiamo la scuola normale, invece dell'università, dove sicuramente c'è una coerenza... No, non è normale.
La normale di Pisa, voleva dire.
Insomma, ecco, voglio dire, ora ci sono dei luoghi più difficili, e allora uno dovrebbe stare sul chi va là fin dall'inizio, dire proprio se sono morto di fame andrò a lavorare in banca,
dunque, secondo quel criterio che dicevamo prima della letteratura apocalittica, che poi è entrato negli scritti sacri, perché la letteratura apocalittica è entrata nella Bibbia, non è qualche luogo che è così e qualche altro che è così, è tutto,
sì, è
questo mondo che è immerso nel maligno, che è un sistema di peccato. Oh, allora si pone subito il problema di come ci si sta dentro. Subito. Voi mi state sottolineando giustamente il prezzo da pagare. Questo lo so.
Da sentire, ci colleghiamo con la domanda che l'altra volta era rimasta in sospeso, perché mi sembra che sia... Sì, insomma, c'è una certa connessione. Cioè, io ti avevo chiesto l'altra volta e anche la volta precedente, cioè, rifacendomi a una frase che tu avevi detto, presa, non mi ricordo adesso da dove, insomma, nei capitoli precedenti, che il regno di Dio è giunto tra noi se il regno delle tenebre comincia a perdere colpi.
Sì. Quindi
è usato questa espressione, no?
Sì.
Ecco, allora... Però in realtà, cioè la realtà che noi viviamo sociale così, sembra che il regno delle tenebre non sia per niente in crisi, cioè ma in pratica né oggi né ieri, né, insomma sempre. Il regno delle tenebre perlomeno non mi sembra di vederlo in crisi. Allora, l'opera delle... comunque ci sono delle persone che hanno scelto di spendere la propria vita per il regno di Dio, insomma, cioè... Questo è innegabile che ci siano, no? Allora, ecco, l'opera di queste persone, cioè che hanno scelto di vivere la propria vita per il regno di Dio, perché non riesce a mettere in crisi il sistema perverso? Cioè allora che cosa bisogna fare? Cioè questo è un aspetto di questa cosa, e un'altra è questo. Cioè chi ha scelto di questa via, cioè di vivere per il regno di Dio, l'abbiamo detto più volte, prima o poi, ma subito, in pratica, viene a trovarsi solo, cioè la croce, l'isolamento, cioè l'emarginazione, l'andare controcorrente, cioè viene quindi emarginato. Allora, come si fa, come è possibile, cioè restando soli, cioè restando emarginati, fuori del gioco in un certo senso, o fuori comunque dei giochi che contano, uno può riuscire, cioè può portare un contributo fattivo, cioè perché il regno delle tenebre perda colpi. Non so se mi sono spiegata.
Se
cioè uno... come si può andare a incidere nella società positivamente? Se immediatamente, nel momento in cui uno fa questa scelta o prende questa strada, viene emarginato, resta solo, quindi resta in pratica
la domanda
senza
che...
possibilità di andare a incidere, questa... cioè sembra una contraddizione...
È una contraddizione.
Cioè sembra in pratica una strada impossibile, però se in realtà il bene, la luce, alla fine deve trionfare, ci dovrà pure essere...
Ma è qui il nocciolo della questione, questa è la domanda che... avevano tutti il diritto di farsi discepoli di Gesù quando hanno visto Gesù finire crocifisso. Questa è la domanda che avevano il diritto di farsi, cioè di dire come si fa a incidere. È uno sconfitto, è stato uno sconfitto. In termini di rapporti di forza, cioè nella logica, nella mentalità, nel sistema dei rapporti di forza, è stato uno sconfitto. Ma la storia non è finita con la crocifissione ed è continuata con la risurrezione. Ed è stato questo che ha scardinato le regole del gioco. Perché secondo le regole del gioco, dei rapporti di forza, Gesù emarginato, crocifisso, rigettato, è uno sconfitto. Ma avrebbero poi predicato alla luce della risurrezione i primi discepoli di Gesù. La pietra scartata dai costruttori, Dio l'ha fatta testata d'angolo. Cos'è questo? È dire che cosa significa la risurrezione del crocifisso. Cioè, Dio ha dato ragione a colui al quale gli uomini hanno dato torto.
Cioè, quindi quello è il momento in cui il regno delle tenebre ha perso colpi.
Ha perso colpi nel senso non della logica dei rapporti di forza. Perché nella logica dei rapporti di forza non ha perso colpi. Ma Gesù è venuto per affermare, per piantare nel mondo un'altra logica, illogica, cioè contraria a quella, esattamente contraria, secondo la quale i rapporti di forza sono rapporti di debolezza, che i vincitori sono dei vinti, che i grandi sono dei piccoli. Questa è la logica della croce, questa è la logica di Gesù, questo è il paradosso o il ribaltamento, chiamatelo come volete, del modo di pensare, di vivere, che Gesù è venuto a portare nel mondo come sistema di peccato e che lo mette in crisi, non nel senso eclatante, storico, come si dice, quantitativo, matematico, non nel senso dei rapporti di forza. Lo mette in crisi perché mette accanto a questo dominante sistema dei rapporti di forza una logica contraria, una mina vagante, un seme, Gesù lo chiama, un seme, nelle sue parabole lo chiama seme. Seme perché? Perché non è eclatante, non è quantitativamente importante, non è dominante, è nascosto, è insignificante, cioè è un'altra roba.
Sì, ma allora
è un'altra
roba. I cristiani allora non dovrebbero mai essere presenti nelle... Aspetta un attimo. Va bene, Gesù...
Nei centri di potere.
No, sì, nei centri di potere, non per essere i protagonisti, ma insomma, per andare a incidere bisognerà pure esserci. Ecco, allora, se però...
Gesù c'è stato.
Nel mondo. No, Gesù c'è stato. Gesù è risorto. Gesù finché c'è stato è stato emarginato.
Esatto.
Cioè, è stato...
Gesù c'è stato. Non è che non c'è stato. C'è stato. Solo che c'è stato in un modo tale che, essendo contrario alle regole del gioco, è stato rigettato.
Cioè io lo vorrei vedere
attualizzato.
È attualizzato,
vuol dire questo.
Tradotto
attualizzato, vuol dire questo. Ma attualizzato vuol dire
nostra.
Questo. Non è lontano dalla realtà nostra, proprio per niente. È per niente lontano dalla realtà nostra. Attualizzato vuol dire questo, che chi vuole essere presente in un mondo come questo, con la logica di Gesù, con lo spirito di Gesù, chiaramente cammina contro vento. E si sa che chi cammina contro vento è uno sconfitto. Ma questa è la sua maniera di essere presente. Una maniera che non è vincente in termini dei rapporti di forza, ma che proprio perché non è vincente nei termini di rapporti di forza, è vincente secondo Dio.
Ma ecco, qui non è tanto il fatto di essere vincente, è il fatto che secondo me non ci arriva per niente a questo...
Secondo te, secondo lui pare di no.
Cioè non ci arriva per niente Io ho capito questo andare controcorrente, controvento e quindi essere sconfitto, perché andare controvento non ti porta ad arrivare primo o non ti porta ad affermarti. Esatto. Ma insomma, se non ti porta da nessuna parte, però voglio dire che mi sembra
che
uno
parte.
Si venga a trovare in condizioni tali per cui non ci arrivi proprio là dove sarebbe importante che tu arrivassi per lasciare un segno.
Ma dove sarebbe importante che tu arrivassi per la garanzia?
Dove? Dove serve?
Dove?
Dove? Adesso che lei cercando per
lei
caso.
Dire, cioè, se c'è una necessità, cioè, se ad esempio nella gestione politica...
Nella gestione politica, nella gestione della giustizia, nella gestione della scuola, nella gestione...
Una dice, più se riesci ad andare avanti, più avanti vai, più giustizia fa, secondo lei. Dopo di questa pratica, se più... Più si dilaga la giustizia, più effetti vedi di questo. Questo vuol dire praticamente, se non ho capito male.
Anche questo, ma è tutto
un... Non, vai avanti, dici,
non è questione di andare avanti per andare avanti, capito? Per la carriera.
Per fare un servizio più grande.
Insomma, quanto? Se tu fai il giudice, sicuramente avrai in mano un potere di giustizia o di ingiustizia maggiore di un cittadino.
Certo.
Se tu fai il preside di una scuola, ce l'avrai sicuramente più di un...
Certo.
E così di seguito in tutto il corpo.
Certo.
Allora, a me pare...
Ma Gesù non ha detto di non inserirsi.
Sì, ecco, però a me pare, questa è la mia difficoltà, cioè questa è la difficoltà che io vedo in pratica. A me pare che seguendo radicalmente questa strada, cioè con fedeltà, non ci si arrivi proprio, cioè si resta fuori del gioco, fuori della stanza dei bottoni, insomma.
Uno tradotto, non avrà mai voce in capitolo.
Non avrà mai voce in capitolo, cioè tu sarai fedele, sarai tranquillo nella tua coscienza, sarai sicuramente... Ma non più di tanto, cioè non andrai a incidere, a modificare in qualche modo, a far cambiare rotta, cioè a portare un contributo, un contributo per far sì che magari indirettamente domani o vada la festa quando cambi rotto, cambi il sistema. Questo voglio dire.
Perché non ci arriva?
No, io non lo so se non ci arriva, Lo dico che c'è la difficoltà di arrivarci, cioè che mi pare che sia quasi impossibile.
Questo
voglio dire, non è che non ci arriva in assoluto. Questa sarebbe una disperazione.
Che per arrivarci bisognerebbe commettere delle, necessariamente delle iniquità.
No, non dico questo, la mia domanda era come fare ad arrivarci, cioè non è che...
Come fare ad arrivarci è soltanto...
Ma tu hai le ricette di te,
ma puoi mettere in pratica? Ti dico solo una stupidaggine, io sono diventato presidente di una associazione volontaria, diventato presidente, quando se sei lì, ti metti a lavorare come lavoro io, perché è quando se ne fai la roba io da fare giù, però porti avanti un certo discorso. Vedi che non incidi, cioè, non sono diventato chissà cosa, però dove sei lavori?
Secondo qui, ma io ti sto dicendo che... Io adesso non lo so di che cosa
dove lavoro te, all'università?
Io sto a casa, grazie a Dio.
Se sei a casa, lavoro in tre case.
Cosa c'entra? Io non lo so di che cosa sei presidente. Io non lo so, quindi non hai inciso tanto, se no io lo dovevo sapere.
Oh, ecco.
Ti sto dicendo.
La società che l'uso, se lavori io, c'è di giù, o c'è che ho
tu guarda il politico, tu guarda le persone, tu guarda le persone, ma te non te ne frega, sì, cosa c'entra? Abbiamo un discorso di principio.
Con l'idea,
la facciamo un discorso di principio. Non vai, questo è il punto.
Come non vai avanti?
No, c'è la questione.
Se non vai avanti, rompi le scatole con facile.
E rompi le scatole, non fai niente, capito?
Che tu devi rompere le scatole.
No, quando tu hai rotto le scatole a tutti, alla fine, e te
non hai più neanche la possibilità di rompere il capo. Perché non ce la fa più. No, non è così. Non è così semplice o così scontato come dici
tu. Ma tu devi guardarci, non devi guardare in comizio. Devi guardare te, cosa puoi fare te.
Infatti, sto parlando di questo.
Ma invece ascoltiamoci, dai, trasformiamoci un esempio magari.
Ascoltiamoci, sta parlando lei.
Allora, no, università. Mi hanno detto che non è un gran cosa, si sa, è abbastanza noto. Però tipo uno che ha la possibilità di diventare professore, per esempio, di prendere una carta, dice no, io non ci sto, o la prende, cerca di fare il suo meglio.
Certo che la prende.
Vabbè, ma allora è la stessa cosa.
No, la prego
come la stessa cosa.
Se uno lavora come dipendente in una banca, dice no, 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 non ci vado perché...
No, no, chi ha detto non ci vado? L'obiezione di coscienza ha le regole del gioco che non vanno bene, che non
tipo
sono...
Tipo se c'è di interessi sul... Cosa ma, dici? No, io non lo applico perché a me non mi
no,
va bene.
Non sono io che lo applico.
Il sistema.
Va bene, ma...
È il sistema che lo applica, no?
Se un ladrocinio, dice a me non mi sta bene di applicare.
Io non lavoro per il ladro, no? Il discorso di prima.
Momento. Io non lavoro per il ladro se io lavoro per i suoi interessi. Se io non lavoro per i suoi interessi, oppure lavoro per smucchiare o per il contrario,
sì,
chiaramente
dai,
io non lavoro per il ladro.
Come fai dentro una banca te a lavorare al contrario di quelle che sono le regole di una banca? Ti licenziano il giorno dopo.
Ma dici
questo è il punto.
Ma è ovvio che se tu vuoi lavorare dentro una banca, se per regole di una banca intendi le regole, il regolamento interno con cui si lavora, nel senso che ti chiedono questo, ti chiedono quest'altro, è chiaro che se tu vuoi stare lì bisognerà che segui il regolamento interno, se no ti dicono, senti, noi ti assumiamo in un'azienda che lavora così, se te non ci stai vai via, no? Questo è lapalissiano. Il discorso è se ci si sta per lavorare per quel sistema, integrati in quel sistema, oppure con l'obiezione di coscienza dei valori evangelici, che non significa l'obiezione di coscienza alla gestione, come dire, tecnica, ma alla scala dei valori. Significa che, ad esempio, io posso anche arrivare attraverso una perfetta esecuzione delle regole del gioco, intendendo per regolamento interno, posso benissimo arrivare dal fare il ragioniere al fare il banchiere, perché faccio tutti i gradini della carriera. Però se io arrivo per caso a fare tutti i gradini della carriera, quando sono al posto di chi decide, cambio regole del gioco. Certo, perché è il gioco che ti manda via. Benissimo, però se lo fa un ragioniere questo discorso, che sarebbe assolutamente illogico, non servirebbe a niente. Ma se esistesse invece un banchiere il quale contesta quel sistema di banca e ne fa un altro, questo è tutto un altro discorso. È chiaro che non avrebbe successo molto probabilmente, come non l'ha avuto Gesù. Ma sarebbe impiantare in quel mondo quella bandiera.
Io però nutro forti dubbi che uno arrivi, un cristiano radicale, arrivi a fare il direttore di una banca.
Come no?
Lui.
Come no? Può arrivare benissimo.
Se sai la soluzione a tutti i problemi.
Se uno può avere i soldi, dici io faccio il banchiere e prendo il tasso, lo puoi fare.
Cioè, mi sembra che... Io lo capisco, la giustezza di questo discorso. Quello che vedo è la impraticabilità nel concreto. Cioè
insomma, mettiamoci nei panni di Gesù. Andiamo a mettere nei panni di
Gesù.
Però che fai?
Ci prendiamo una società che si
tesse molto. Ecco appunto, volevo che dire.
Non solo non dicono noi non aumentiamo niente, ma sono tutti d'accordo nel fare lo stesso procedimento, il che significa che non è la società di assicurazioni in quanto tale che fa così, ma è l'impostazione della società di assicurazioni. Cioè il discorso che noi stiamo facendo è sulla scala dei valori, non sulle tecniche gestionali.
Sì, povero, sì, non sempre solita la storia, quelli che hanno
certo,
che o, certo. Non so, la comune certo, a Parigi, certo, a Parigi, che sono idee certo, affascinanti. Ma...
Certo, e allora è con questo? Il problema è chi è che vince, chi perde o chi vince?
Oh, quello è la più
importante. Questa è la logica di Gesù.
Ma questa tu perdendo vai a incidere, perché se mi vai a incidere tu perdendo, va bene, va.
Tu non vai a incidere secondo la logica dei rapporti di forza, perché per definizione ti mandano via.
No, ma non importa attraverso quale capito? Rapporto, basta che alla
ma
fine
tu vai, a
vai a mettere in crisi quel mondo delle
tu,
tenebre.
Per tu vai che... a incidere per un'assicurazione che tu vai a incidere, che te la dà solo Gesù. Cioè per un'assicurazione, una certezza di fede. E che appunto perché di fede non è dimostrabile in termini quantitativi. Se no non sarebbe più di fede. Non sarebbe più scommessa.
Un'altra volta è un fatto elitario per il cristianesimo
benedetto. È un fatto
elitario, non per pochi. Il cristianesimo radicale, no?
Eh?
Non è un fatto di una minoranza.
E dove sta scritto che il cristianesimo...
No, non sta scritto, ma la pratica è un po' di prolifero. Se tu vuoi il radicalismo...
Ah, mi dici che fatica c'è cristiani,
no. Sono d'accordo, il problema è che il cristianesimo che conosciamo noi e che si chiama cristianesimo convenzionale, cristianesimo tradizionale, è precisamente...